Formazione yoga e medicina, storia dello yoga, il periodo post-classico. Il periodo successivo a quello di Patanjali, degli Yoga Sutra, chiamato appunto post-classico, rappresenta una vera e propria deviazione dal cammino tracciato fino ad allora dai Veda, dagli Upanishad e dagli stessi Yoga Sutra. Intorno al IV secolo d.C., lo yoga classico di Patanjali iniziò un vero e proprio declino, lasciando spazio alla comparsa e alla diffusione di una corrente movimento esoterico chiamato Tantra, e da lì all'evoluzione di una forma di yoga strettamente collegata che è proprio l'Hatha Yoga. Questa visione nuova nasceva appunto dalla concezione non dualistica della realtà. Il Tantra, ebbe il suo massimo sviluppo intorno al 1000 d.C., anche se le sue origini, potrebbero essere anche anteriori, infatti la parola Tantra compariva già nei Veda. Questa corrente subì molto l'influsso del buddismo Mahayana, una delle correnti interne del buddismo, che a sua volta rappresentava uno dei quattro sistemi eterodossi della filosofia indiana, cioè quelli che rifiutavano l'autorità dei Veda e degli Upanishad. Il Tantra in particolare sviluppò una concezione opposta alla visione dualistica. Infatti, secondo il Tantra, per arrivare all'integrazione tra la coscienza del sé e la coscienza universale, si partiva dall'idea che il mondo materiale non fosse qualcosa di separato e di estraneo rispetto al divino, ma al contrario fosse una delle sue manifestazioni. Il Tantra insegnava che il mondo fisico poteva essere utilizzato come strumento addirittura di liberazione e di unificazione del sé con il tutto. Per cui già si prende proprio la visione diametralmente opposta, mentre anche negli Yoga Sutra bisognava trascendere il corpo, andare oltre il corpo, perché il corpo era comunque una manifestazione non pura, non divina, nel Tantra si afferma esattamente il contrario. Il corpo e tutta la manifestazione della natura, del creato, sono espressione del divino. Per cui le pratiche stesse che venivano usate non prescindevano, anzi, tenevano in considerazione e prevedevano il coinvolgimento dei sensi del corpo fisico come scopo fondamentale di superare l'illusione degli opposti. Quindi, la causa della sofferenza non era nella errata concezione, nell'identificazione con ciò che era materiale, immaginando che fosse divino, e da lì l'origine della sofferenza, e questa è la visione dualistica. Ma secondo il Tantra, la sofferenza nasceva proprio dal fatto, di illudersi che vi fosse distinzione tra materiale e divino, come se fossero l'una una espressione non pura e l'altra pura. Quindi la sofferenza nasceva proprio dalla divisione, dall'illusione degli opposti. Quindi, per riassumere, la spiritualità del praticante non era raggiunta attraverso l'astrazione dal corpo, ma dall'unione di ciò che era già al suo interno. E questo è il grande capovolgimento di prospettiva. Non bisognava trascendere il corpo, ma secondo il Tantra tutto ciò che era divino era già presente all'interno del corpo. La parola Tantra, deriva dalla radice Tan, che indicava estendersi, diffondersi ovunque. Un significato profondamente connesso all'idea che la manifestazione di tutto ciò che era materiale, percepibile e alla base delle esperienze umane, fosse espressione del divino. E in particolare qui andiamo a dividere quello che prima era prakriti, la natura, intesa come manifestazione non divina, qui diventa Shakti, espressione femminile, ma del divino femminile, l'energia divina resa materia, alla quale si contrapponeva il divino maschile, Shiva. L'unione di questi due opposti, secondo gli insegnamenti del Tantra, avveniva all'interno del corpo umano. Quindi nel corpo umano c'erano già i due opposti che andavano soltanto integrati, quindi il divino si raggiungeva, l'espressione divina si raggiungeva non uscendo dal corpo, ma integrando i vari elementi che erano già presenti all'interno del corpo. Il divino femminile, Shakti, e il divino maschile, Shiva. Shakti, presente nel primo chakra, dove risiede anche la Kundalini, Shiva, presente nell'ultimo chakra. E il percorso che faceva l'individuo nella sua pratica era proprio quello di risalire attraverso il percorso della Kundalini che sale dal primo all'ultimo chakra verso questa integrazione e unione dei due poli. Ed è interessante tutto questo aspetto perché nel sistema dello Hatha Yoga viene definita anche quella che è l'anatomia sottile in modo molto più preciso, molto più dettagliato, quindi vengono definiti tutti i canali energetici, le varie nadi, vengono definiti i centri energetici, i vari chakra e quindi si delinea proprio un percorso anche attraverso le modalità in con cui il prana, l'energia sopita, addormentata, dormiente alla base della colonna vertebrale, può risalire attraverso appunto i vari canali verso l'energia divina. Non sorprende, tra l'altro, che la parola Hatha Yoga già all'interno della parola stessa esprime un concetto fondamentale di unione degli opposti. Ovvero Ha vuol dire Surya, ovvero il sole, e Ta, Chandra, la luna. Quindi la parola stessa sta a indicare il senso del percorso e l'obiettivo, ovvero l'unione degli opposti, e non dunque la separazione, secondo la visione dualistica, ma l'integrazione. Più precisamente, attraverso la liberazione della Kundalini, che rappresentava metaforicamente gli ostacoli, il prana, l'energia vitale, poteva scorrere lungo le nadi e raggiungere tutti i chakra, risalendo man mano verso l'alto fino a raggiungere l'ultimo e a ricongiungere così il sé al tutto. Anche dal punto di vista delle pratiche, qui abbiamo una vera e propria svolta. Erano infatti pratiche volte al risveglio della Kundalini, descritto come serpente che giaceva attorcigliato alla base della colonna e che rappresentava l'energia cosmica liberata al momento della creazione. Concretamente, attraverso il fuoco Agni, il fuoco interiore generato dalla pratica fisica degli asana, si produceva lo scioglimento dei muscoli e si immaginava di creare spazio necessario allo scioglimento delle spire di questo serpente, lasciando che l'energia, libera di circolare attraverso le nadi, raggiungesse le sfere più alte. L'essenza fondamentale, dunque, del Tantra era quella di rivalutare l'esperienza quotidiana nel mondo materiale. Non trascenderla, ma al contrario viverla fino in fondo. E che poi è il concetto che ora è molto noto, quello del vivere qui ed ora, vivere appieno. L'obiettivo finale non era distante da quello espresso nelle fasi storiche precedenti, rimaneva infatti la concezione originaria che lo yoga fosse l'unione della coscienza individuale con quella universale. Tuttavia, la grande svolta derivava dall'idea che il mondo materiale e il corpo fisico non fossero più qualcosa di impuro e di profano. Tra le pratiche previste c'erano l'uso dei mantra, l'uso degli yantra, le visualizzazioni sulle forme geometriche rappresentanti le forze della Shakti, altre forme di visualizzazione, la meditazione e il canto. Hatha Yoga dunque nasceva nell'ambito della tradizione tantrica. Inseriva all'interno della sua pratica rituali di meditazione, ma soprattutto, questa è un po' la novità, pratiche fisiche che vedevano lo yogi impegnato nell'esecuzione di posizioni o le nostre asana. Ci sono alcuni testi di riferimento molto importanti relativi allo Hatha Yoga. Il primo testo è il Goraksha Samhita, composto tra il XII e il XIII secolo d.C. da Gorakshanta, appartenente alla tradizione dei Nath, e sembra sotto la guida diretta di Matsyendranata. La leggenda vuole che questo saggio, Matsyendra, fosse nato sotto una cattiva stella e fosse stato gettato in mare appena nato e fosse stato ingoiato da un grosso pesce dove visse per molto tempo. Un giorno però si trovò per caso ad ascoltare il dio Shiva sulla riva di un fiume, il dio Shiva che confidava i segreti della pratica dell'Hatha Yoga a sua moglie Parvati e iniziò così a praticare con dedizione le asana finché non riemerse sulla terra ferma come un maestro illuminato. Nella Goraksha Samhita si fa riferimento a ben 84 posizioni provenienti direttamente dal sapere del dio Shiva. Tuttavia, soltanto due vengono descritte in modo accurato, Siddhasana e Padmasana. Il numero 84 comunque assume un carattere simbolico di completezza, di sacralità. Il secondo testo fondamentale della tradizione di Hatha Yoga è proprio Hatha Yoga Pradipika. Pradipika, letteralmente la lampada che illumina lo Hatha Yoga, e fu realizzato tra il XV e il XVI secolo da Svatmaranama, un indiano seguace anche lui della tradizione dei Nath. Era un testo più enciclopedico, nel quale si approfondivano i temi fondamentali dello Hatha Yoga, diviso in quattro capitoli: Asana, Pranayama, Mudra e Samadhi. Inoltre si parlava anche, molto interessante, qui diciamo un elemento di novità, dello Shatkarma o Shatkriya, cioè le azioni per purificare il corpo e ritrovare l'armonia fisica e mentale necessaria alla pratica degli asana e del pranayama. Venivano descritte 15 asana e venivano indicate le proprietà curative e la capacità di queste posizioni di donare salute, stabilità e leggerezza al corpo e alla mente, oltre al loro effetto di purificazione dovuto alla generazione di questo fuoco, Agni cosiddetto. Altri testi fondamentali di Hatha Yoga sono la Gheranda Samhita e lo Shiva Samhita. Sono composte entrambe tra il XVII e il XVIII secolo, quindi molto più avanti. E in queste l'influsso del buddismo è molto evidente. Gheranda Samhita, in cui venivano spiegate le tecniche di purificazione e di perfezionamento del corpo e della mente attraverso sette mezzi, un po' come Yoga Sutra, però qui ne vediamo che sono sette: Shatkarma, tecniche di purificazione, Asana, Mudra, Pratyahara, Dhyana e Samadhi. Inoltre, si affermava l'esistenza di un numero di asana equivalente a quello delle specie viventi sulla Terra, ovvero 8 milioni e 400 mila. Tuttavia, venivano elencate soltanto 32 perché si ritenevano essere le più utili all'essere umano. Shiva Samhita, sì, Shiva Samhita, il secondo di questi ultimi due testi più recenti. Si caratterizza perché vengono descritte soltanto quattro asana, ma ha un linguaggio diverso, più oscuro, questo testo è stato influenzato un po' da tutte le correnti precedenti, compreso anche il Samkhya. La cosa interessante di questo testo è che dà una descrizione molto dettagliata del corpo sottile nello yoga, le nadi, il prana, gli ostacoli che si incontrano nella pratica, i modi per superarli e quindi anche le tecniche che venivano usate, i mantra, i drishtana, ovvero la focalizzazione volontaria dello sguardo verso una direzione precisa. Gli scopi dello Hatha Yoga erano fondamentalmente donare equilibrio, stabilità e benessere, tanto alla sfera fisica quanto a quella mentale, emotiva e sottile dell'essere umano, portando verso un'integrazione di corpo, mente e spirito, donandogli in questo modo una più profonda consapevolezza del sé e del suo legame col divino. Diversamente dalla pratica del Raja Yoga di Patanjali, che insegnava a praticare avvicinandosi allo yoga partendo da yama e niyama, cioè con delle limitazioni personali o delle osservanze, nell'Hatha Yoga si partiva dalle asana e dalle tecniche di purificazione che donavano equilibrio e benessere al corpo per arrivare poi al benessere e all'equilibrio della mente. Quindi vediamo come anche dal punto di vista del percorso si dava importanza primaria al corpo e anzi il corpo doveva essere purificato per essere poi usato nella pratica e il corpo era non già qualcosa che doveva essere trasceso, ma lo spazio, l'elemento, il luogo dove avveniva questa integrazione. Dove avveniva la grande unione della coscienza individuale con la coscienza universale e dove poteva avvenire la grande illuminazione.